Ma io veramente sono anche un po' imbarazzato perché sono state dette cose anche troppo lusinghiere sul mio libro e quindi io ringrazio gli amici che hanno parlato prima e non posso che confermare, diciamo così, la spinta e le ragioni di questa mia iniziativa abbastanza avventurosa, cioè sicuramente molto avventurosa perché di Jaime, come pure è stato detto, di quei fatidici 80 giorni tra il 10 settembre e il 1 dicembre si sa molto poco, soprattutto si sa molto poco della sua vita, delle sue giornate, dei suoi incontri. E quindi io ho avuto da una parte la tentazione, ho ceduto alla tentazione di riempire questo vuoto, cosa che però poteva essere fatta soltanto con un notevole, con un forte ricorso all'immaginazione, cioè alla ricostruzione verosimile, il più possibile verosimile delle sue ragioni e dei suoi incontri, delle sue discussioni, di quella che è stata detta giustamente la sua maturazione. Io lo faccio partire da Roma e anche questa è una mia invenzione. Io so anche da conversazioni familiari di alcuni momenti, anche precedenti la sua partenza da Roma il 12 settembre, dopo l'occupazione da parte dell'esercito tedesco, però, ripeto, poi le tracce si sono perse. Questo per una persona che ha una velleità di narratore, come io ho avuto in questa occasione, è nello stesso tempo una tentazione e un grosso pericolo, perché si rischia, si viene trascinati, si viene appunto tentati di ricostruire quella che è la figura e l'operato di una figura sicuramente eccezionale, dall'altra si teme di strafare o comunque di lavorare troppo di fantasia. Io ho cercato di mantenermi entro i limiti più giusti, più equilibrati a questo riguardo e lo faccio quindi partire, ma questo diciamo è emerso simpaticamente, direi dalle cose che sono state dette dagli amici che hanno parlato prima di me. Io lo faccio partire da Roma con due libri nello zaino, la traduzione di Rilke e il saggio sulla rivoluzione di Pisacane, che Jaime aveva curato per Einaudi l'anno prima, cioè nel 1942. E poi sono stato condotto, senza una decisione o una chiara scelta iniziale, mi sono fatto un po' prendere la mano, però sempre cercando di seguire quella falsariga che dicevo della verosimiglianza e della fedeltà a quello che intuivo essere stato lo spirito che animava Jaime a compiere certe scelte. E quindi ho cercato di ricostruire la sua maturazione, appunto da intellettuale, diciamo così, puro o quasi puro, che peraltro, come ha detto bene prima Dorovin, già nelle sue scelte di traduzione, di autori e nel linguaggio sempre acuto, allusivo e lucidissimo con cui ricostruiva figure di autori o testi letterari, già questa sua capacità di autonomia, di riflessione e quindi di distaccata visione delle cose che però diventa a un certo punto solo la premessa della sua scelta di entrare in azione. Gli faccio avere una serie di incontri, alcuni documentati, altri immaginari. Per esempio, ce n'è uno, credo, ditemi se siete d'accordo, assolutamente emblematico con Edgardo Sogno, che tutti forse ci ricordiamo chi è stato, un monarchico, anche autore o promotore o ideatore di un colpo di Stato alcuni decenni fa. Il quale Sogno, noi sappiamo, ha incontrato Jaime, lo dice Sogno, e non abbiamo motivo per non credergli in questo. Jaime incontra, parla con Sogno l'ultima notte, del suo breve soggiorno a Brindisi, presso il comando supremo di Badoglio. E Sogno non dice quasi nulla di questo colloquio con Jaime, dice solo che è stato molto tempestoso, che lui, Sogno, monarchico e quindi tutt'altro che intenzionato a fare quello che invece Jaime avrebbe fatto nelle ore successive, cioè disertare e spostarsi a Napoli. E Sogno dice che questo colloquio è stato estremamente tempestoso, che lui non è riuscito a convincere Jaime a non partire, a non disertare. E io da queste poche parole di Sogno ho ricostruito appunto un dialogo, questa crescente consapevolezza di Jaime dell'assoluta necessità di contribuire alla nascita di un corpo di volontari, cioè di combattenti solo italiani, che quindi non rispondessero, diciamo così, del loro intervento antitedesco né al re, né agli alleati. Poi questo Jaime di Serta va a Napoli, cerca di contribuisce, ma non sufficientemente, ma non per suoi limiti, perché non c'erano le condizioni oggettive, da una parte gli alleati e dall'altra Badoglio guardavano ovviamente con ostilità, con diffidenza, la possibilità che si costituisse un corpo di combattenti che non rispondessero al comando italiano, al comando appunto badogliano. Quindi questo tentativo di costituire un corpo di volontari, che aveva fra l'altro tra i suoi promotori Benedetto Croce, questo tentativo fallisce, e a quel punto Jaime ha l'unica possibilità che gli viene offerta è quella di entrare, diciamo così, in contatto con il comando inglese e partire con un piccolo corpo, con un piccolo gruppo, però sempre di volontari solo italiani, per ripassare le linee verso il nord e avvicinarsi a Roma per contribuire alla formazione dei primi gruppi partigiani. Ed è in questa azione appunto che perde la vita. Un altro momento che mi sembra, appunto, ma è stato già detto, e quindi lo ripeto molto rapidamente, un momento assolutamente esemplare, secondo me emblematico, verosimilmente reale, diciamo così, anche se non abbiamo documenti, è l'incontro che Jaime ha a Napoli nelle ultime settimane, quindi siamo ad ottobre del 43, prima della sua partenza per Ischia, dove parteciperà a un corso di addestramento alla guerriglia, appunto, predisposto dal comando inglese. E in questo breve soggiorno di un mese circa o anche meno a Napoli, Jaime, questo è documentato fra l'altro da una pagina del libro La pelle di Curzio Malaparte, che parla a un certo punto della morte di Jaime, quindi siamo nei primi mesi del 44, Jaime è morto da alcune settimane, e Malaparte racconta nella pelle di aver incontrato un gruppo di giovani comunisti che lo fronteggiano e polemizzano con Malaparte. Malaparte sostiene che Jaime non era comunista, questi giovani invece insistono, no, era un poeta e quindi era comunista. E io da questi pochissimi accenni ho immaginato una serie di dialoghi fra Jaime e questo gruppo di giovani, soprattutto la ragazza Anna, studiosa, che voleva imparare il tedesco. I tedeschi erano dei maiali e degli assassini, però gli americani sono antipatici e stanno rovinando tutte le mie amiche, portandosele a letto, eccetera. E quindi c'è questa vena polemica nei confronti pur dell'esercito di liberazione, che era un esercito, appunto, gli alleati che stavano risalendo la penisola. E dai colloqui tra Jaime, insegnante di tedesco, a questa ragazza, e questa ragazza emerge questa, è la ragazza stessa che fa nascere nella coscienza, nella consapevolezza di Jaime, la possibilità definitiva di intreccio e di reciproca, come dire, di reciproco potenziamento dell'elemento letterario e dell'elemento politico. La ragazza dice, ma se tu sei anche un poeta, perché se traduci così bene Rilke vuol dire che sei a tua volta poeta, e tu, adesso non abbiamo tempo, ma insomma, ripete, lei legge dei versi di Rilke tradotti da Jaime, e dice, ma che cosa vuol dire Euridice che non riesce a risalire alla luce del sole? Allora Jaime cerca di spiegare e si trova a enunciare quella che secondo me, e forse un po' anche secondo lui, è l'essenza della poesia, cioè la capacità di reinventare il mondo. La vera poesia, la grande poesia, reinventa il mondo. Noi non ce ne rendiamo conto magari quando leggiamo, forse perché leggiamo poesie che abbiamo già letto a scuola, eccetera, quindi non avvertiamo questo momento epifanico, questo momento rifondativo del linguaggio poetico nei confronti del linguaggio quotidiano. Io insisto un po' su questa cosa, e allora questa ragazza, come un'illuminazione, dice, ma allora tu, in quanto poeta, sei anche un rivoluzionario, perché il rivoluzionario vuole rifondare il mondo, e tu come poeta dimostri che anche la poesia in qualche modo rifonda il mondo, reinventa il mondo. E Jaime riconosce la giustezza, la fondatezza, la plausibilità di questa tesi. L'ultima cosa è stata già accennata da Dorovin, l'ultima pagina, non so, forse si potrebbe leggere, ma non credo che la pazienza dei nostri ascoltatori a questo punto forse esaurita. C'è proprio, ho detto all'inizio, di questa accoppiata Rilke-Pisacane, no? Io immagino che già morendo, la leggo, sì, no, questa è l'ultima lettera. Colpito in pieno dallo scoppio, Jaime cadde riverso tra le viti, mentre il tonfo sordo dell'esplosione rimbalzava da una parte all'altra della valle. Chissà quante belle ragazze, fece in tempo a dirsi mentre il dolore insopportabile delle ferite andava diluendosi per tutto il suo corpo, chissà quante belle ragazze, lontani o caduti, morti come forse adesso sto morendo io, gli uomini di Castelnuovo, hanno vendemmiato 2 mesi fa su questo campo. Già, l'uva. Aspetta, com'è che fanno quei versi di Rilke su Orfeo? Anzi, non di Rilke, no, ma miei, versi miei. Anna ha ragione, che parlano di vino e di grappoli e sarebbero piaciuti a Pisacane. Sì, ecco, tutto diventa grappolo e vigna che il suo sensibile agosto matura. Non il marcire dei re nella tomba muta in menzogna il suo canto, perché egli è uno dei messi più forti che ancora oltre le soglie dei morti levano coppe di frutti gloriosi. Non il marcire dei re nella tomba muta in menzogna il suo canto, sta morendo. Tutto diventa grappolo e vigna. Allora forse anche qualcosa di mio, qualcosa di questi miei versi e del perché di questa mia fine diventerà frutto e pianta oltre le soglie dei morti. Ma sì, certo, esclamò dentro di sé con le sue ultime forze. Al posto del dolore provava ormai solo un interminabile brivido. Ormai siamo alla fine dell'autunno, la stagione della semina, e oggi è il 1° dicembre, il giorno giusto per sottomettermi a un nuovo padrone, come dicono a Napoli. Scusate, mi emoziono sempre troppo. Scusatemi.